Laudetur Jesus Christus.
Della Radio Vaticana, i titoli di oggi, giovedì 13 febbraio. Progressi sulla tregua a Gaza. Si punta a un nuovo scambio di prigionieri per sabato. Trump d'accordo con Mosca. Kiev non può entrare nella NATO. Il segretario dell'Alleanza Atlantica Rutte. L'Ucraina deve essere coinvolta nei negoziati di pace. Giornata mondiale della radio. Il settore regge nonostante la crisi. Tante opportunità di lavoro e di formazione. Bentrovati all'ascolto da Cecilia Seppia. In primo piano il Medio Oriente. Hamas ha infatti annunciato di aver accettato di continuare a implementare l'accordo di cessate il fuoco e di procedere con il rilascio degli ostaggi in cambio dei prigionieri palestinesi detenuti in Israele secondo i tempi previsti dall'intesa. Andrea De Angelis.
In base all'accordo di cessate il fuoco con Israele, Hamas dovrebbe dunque rilasciare altri 3 ostaggi sabato 15 febbraio. Tuttavia, negli ultimi giorni, lo stesso Hamas aveva dichiarato che avrebbe rinviato il rilascio dei rapiti a causa delle violazioni israeliane dei termini dell'accordo. In risposta, il premier israeliano Netanyahu aveva affermato che Israele avrebbe ripreso a combattere duramente a Gaza se Hamas non avesse rispettato la scadenza. Nel frattempo, il Qatar ha annunciato questa mattina l'inizio della fornitura di 15 milioni di litri di carburante alla striscia di Gaza, in particolare per gli ospedali e i rifugi degli sfollati interni. Lotteremo per la creazione di uno Stato di Palestina indipendente e sovrano con integrità geografica basato sui confini del 67 con Gerusalemme Est come capitale, lo ha affermato poco fa il presidente turco Erdogan durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro pakistano Sharif a Islamabad.
28 persone sono rimaste ferite a Monaco, dove un'auto è piombata su una folla riunita per una manifestazione sindacale organizzata dalla sigla dei Verdi. Tra i feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni, ci sarebbero anche bambini. La polizia ha isolato l'intera area, invitando la popolazione a tenersi lontano. Il presidente della Baviera, Markus Söder, parla di attentato di natura terroristica. Arrestato l'autore sarebbe un afghano di 24 anni e escluso invece al momento il collegamento con la conferenza sulla sicurezza che si svolgerà domani a Monaco. Cresce l'attesa per il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin. Dopo il colloquio telefonico tra i due leader, Mosca accelera per iniziare i negoziati sull'Ucraina, sottolineando che sul tavolo delle trattative c'è anche la sicurezza nel continente europeo. Intanto anche la Cina spinge per un suo ruolo di pacificatore nel conflitto. Camilla Del Vecchio.
Stiamo formando una delegazione per risolvere il conflitto in Ucraina, ma i negoziati con gli Stati Uniti devono riguardare anche le questioni relative alla sicurezza europea. Chiediamo quindi che i preparativi per il vertice fra Putin e Trump siano veloci. È quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino Peskov dopo il colloquio telefonico tra il presidente russo e il capo della Casa Bianca. Crediamo che la forza dell'America insieme all'Ucraina e a tutti i nostri partner sia sufficiente a spingere la Russia verso la pace. Sono le affermazioni del presidente ucraino Zelensky dopo essere stato informato da Donald Trump circa la volontà di intraprendere negoziati con la Russia. Il presidente degli Stati Uniti ritiene però non funzionale una possibile adesione dell'Ucraina alla NATO. L'Unione Europea ha intanto ribadito la volontà di prendere parte alle trattative, sottolineando il pieno sostegno all'Ucraina, mentre la Cina chiede di avere un ruolo di pacificatore nel conflitto. I funzionari di Pechino hanno infatti avanzato la proposta di tenere un vertice per facilitare il mantenimento della pace dopo un'eventuale tregua, ma al momento il Cremlino ritiene prematuro parlare di un possibile coinvolgimento.
Il presidente USA Donald Trump firmerà oggi un decreto sui dazi reciproci, lo ha detto lui stesso poco fa sul suo social network. Intanto i dazi del 25% sull'acciaio e l'alluminio importati negli Stati Uniti annunciati dal presidente americano si aggiungono a quelli già annunciati ma momentaneamente sospesi sui prodotti messicani e canadesi. Il servizio di Marina Tomarro.
Sì, i dazi imposti su Canada e Messico per spingerli a rafforzare i controlli alle frontiere diventeranno effettivi il 1 marzo, l'acciaio e l'alluminio dei due paesi, tra i primi fornitori delle aziende statunitensi, sarebbero quindi tassati al 50% a partire dal 12 marzo, data di entrata in vigore dei dazi sui due metalli. Così la Casa Bianca ha precisato l'annuncio dell'aumento dei dazi e intanto è atteso l'annuncio sulle tariffe nei settori di auto, farmaci e chip. Per la Cina, guardando da una prospettiva di medio-lungo termine, l'aumento USA delle tariffe avrà un impatto negativo sulle catene industriali. industriali e di fornitura nell'industria siderurgica globale, inclusa quella cinese. Il commissario all'economia della Commissione europea, Dombrovskis, ha spiegato che l'Europa rimane aperta ad un impegno costruttivo con l'amministrazione Trump, ma pronta a reagire per difendere gli interessi economici europei. E sui possibili dazi sui medicinali interviene anche Farmindustria, sottolineando che una guerra commerciale sui farmaci metterebbe in discussione l'accesso alle cure per tutti.
Dall'IFAD arriva un appello ad investire nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo. L'obiettivo è raggiungere la sicurezza alimentare e nutrizionale, la crescita economica e la stabilità. In questi giorni, infatti, si sono riuniti a Roma i leader mondiali e finanziari del Consiglio dei governatori dell'IFAD, ovvero il Fondo dell'ONU per lo sviluppo agricolo. Alessandro Guarasci.
Quasi la metà degli 8,2 miliardi di persone al mondo vive nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo, dove fame e povertà sono problemi profondi. Queste regioni però ospitano piccoli agricoltori che producono il 70% del cibo consumato nei paesi a basso e medio reddito. Questo rende le aree rurali il primo miglio per ridurre la povertà e le disuguaglianze, stabilizzare le comunità rurali attraverso investimenti sulla loro produttività e sulle loro economie, dice Alvaro Lario, presidente dell'IFAD. I piccoli produttori si contraddistinguono spesso per un'agricoltura più sostenibile rispetto a quella delle grandi multinazionali, dice Federica Cerulli Relli, economista dello sviluppo e a capo del Dipartimento per le Partnership dell'IFAD.
Magari nel breve periodo meno produttiva, ma sicuramente molto più consapevole, focalizzata anche su quelle che sono le tradizioni e la biodiversità locale.
Voltiamo pagina. Il Giubileo della Speranza trova spazio anche tra le macerie di Aleppo in Siria, dove la comunità latina dei francescani gestisce una fitta rete di opere assistenziali e sociali, come i dispensari medici, la mensa per i poveri e le opere di carità. Sentiamo padre Bajat Karakash, parroco siriano della chiesa di San Francesco d'Assisi, al microfono di Stefano Lescinski.
La speranza per noi qui è stata la sfida più difficile, perché è molto difficile mantenere la speranza quando tutti i giorni vedi segni di sofferenza e di morte.
Qual è il significato di aprire tutte le vostre opere anche ai concittadini di Aleppo di fede musulmana?
Per noi in Siria in questo momento storico è un segno molto forte di speranza, anche di dire noi possiamo vivere insieme, possiamo essere vicini gli uni agli altri, nonostante tutti i segni contrari, perché la comunità cristiana non può vivere rinchiusa in un ghetto. I cristiani sempre hanno avuto un ruolo nella società siriana ed oggi più che mai sono chiamati a vivere questo ruolo come segno di riconciliazione e di pace.
Si celebra oggi la World Radio Day, la giornata mondiale della radio, tante iniziative in campo e anche tanti studi che confermano che il mezzo tiene e offre grandi opportunità di lavoro. In Italia 7.000 assunti nel settore soltanto nell'ultimo anno. Arrigo Bellelli ha intervistato Andrea Borghigno, responsabile contenuti di RaiPlay Sound, il quale ha parlato del valore della radio messa a confronto con gli altri media tradizionali.
La radio riesce ad essere ancora parte della società, nel senso la radio ha un problema come tutti i media tradizionali di ascolto giovanile che bisogna andare a cercare, però di fatto la radio rimane ancora connessa con quello che succede. Mi viene in mente quello che sta succedendo in questi giorni a Sanremo. Se uno va in giro per Sanremo troverà tutte le radio presenti, prima perché c'è la musica, seconda perché la radio riesce a raccontare ed essere connessa molto più con la realtà rispetto ai quotidiani, che i quotidiani evidentemente sono un modo di accedere all'informazione che non si è riuscita a rinnovare, l'ha fatto attraverso i siti ma non abbastanza.
E questo che cosa comporta?
Il dato sulla credibilità dei mezzi di comunicazione dice che il mezzo più credibile è la radio, più della televisione, più dei giornali e tantissimo più di internet. E questo secondo me è un dato veramente importante che fa capire che questo antico mezzo di comunicazione, che ha più di 100 anni, riesce ancora a fare la differenza, prima di tutto perché usa la parola, che è sinonimo di affidabilità ed empatia. Quindi io penso che questa sia la linea su cui la radio deve continuare a lavorare, non diventare un mero strumento di intrattenimento fatto solo di musica e di chiacchiericcio, bensì recuperare la parola e le storie.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Bruno Orti in regia, Cecilia Seppia in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.